si parla di una grande alleanza per riportare serenità a scuola. Ne parliamo con i nostri ospiti. Abbiamo detto Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE, Marilena Menti, psicoterapeuta. Benvenuti su Radio Cusano Campus a Open Day. Buonasera.
Buonasera,
buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori.
Benvenuti. Allora, io partirei dal direttore generale del MOIGE, Antonio Affinita. Si può fare un'alleanza studenti-famiglie contro il bullismo, secondo lei, direttore?
Non solo si può, si deve fare, necessario ed urgente. Basti pensare che il tavolo in questione è un tavolo che era previsto da una legge che praticamente è la cosiddetta legge Ferrara, praticamente del 2017, quindi praticamente sono passati praticamente 6 anni prima dell'istituzione di questo tavolo, quindi ben volentieri, come dire, accogliamo quella che era uno strumento che sarebbe dovuto essere operativo e attivo dal primo momento. Già il tavolo è un piccolo segno, è un seme, ma le problematiche rimangono acute, a partire anche dalle risorse destinate. Basti pensare che dinanzi al gravissimo fenomeno del bullismo solo 2 milioni di euro nell'intero bilancio statale, di centinaia di miliardi, abbiamo solo 2 milioni di euro destinati al bullismo alla luce della legge che è stata fatta, della legge appunto, della legge Ferrara. Questo dà l'idea di come davanti a un fenomeno così pesante, così grave, che uccide i nostri figli, perché un episodi di cyberbullismo, di bullismo mal gestiti oppure sottovalutati, bisogna ricordare, portano alla morte dei nostri ragazzi, portano ai suicidi, portano ad effetti devastanti sulla loro psiche negli altri casi. Quindi noi su questo diciamo che questo è un tema dove bisogna andare anche oltre le parole ed entrare in fatti concreti, iniziative concrete. Calcoli anche il patto di corresponsabilità educativa, che è ancora fermo al Ministero, ancora non è stato pienamente condiviso, è fermo praticamente all'epoca del ministro Fioroni, su cui dobbiamo invece adoperarci per rinnovare il patto di corresponsabilità educativa anche alla luce dell'evoluzione tecnologica, perché nel 2000, poco più del 2000, quindi oltre 15-20 anni fa che è stata fatta la prima versione, ne è passata di acqua sotto i ponti, soprattutto a livello tecnologico, sono cambiate le esigenze, le preoccupazioni.
Quindi è un passaggio importante, secondo il nostro Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE, alleanza famiglia studenti contro il bullismo. Dottoressa Marilena Menti, secondo lei è un'alleanza funzionale? Alle volte ci viene da pensare, ci siamo anche permessi di dire, che il carattere delle persone, anzi la psicoterapia ci ha insegnato che il carattere delle persone, le persone che siamo, a origine nelle famiglie. Questo è un tavolo che mette a confronto gli studenti con i loro genitori. È un passaggio importante, secondo lei?
Allora, sì, sicuramente è un passaggio importantissimo, anche perché le ultime ricerche, io ho partecipato recentemente a una ricerca scientifica, abbiamo pubblicato su Psychomed, sulla prevenzione, i programmi evidence-based che possono essere utili praticamente secondo le ultime ricerche scientifiche, anche perché stiamo parlando di fenomeni recenti, ok? Ad esempio il cyberbullismo come termine è apparso al 2002, non c'erano prima, quindi siamo in una evoluzione continua di questi fenomeni che però vanno a peggiorare ogni giorno. Io volevo tornare un attimo a quello che ho sentito prima, alla preside che ha praticamente parlato di ragazzi fragili, no? Sì. E di ragazzi difficili, diciamo, no? Ok, allora, io invece volevo parlare degli adulti fragili, io volevo parlare della fragilità adulta. Perché qua siamo a capire, siamo sempre ad intercettare, no? Che cosa porta a fare
episodi,
che cosa porta ai ragazzi a comportarsi in questo modo. Siamo sempre a capire, ma vediamo che c'è una palese difficoltà degli adulti, degli insegnanti di ruolo, dei genitori, di capire, no? Di intercettare i segnali di questo dolore sempre più inesprimibile dei ragazzi. E su questo siamo noi adulti, c'è la nostra fragilità adulta che appare più di quella,
degli ragazzi. Certamente, okay. Dottoressa Menti, mi piace molto questa sua lettura, ma sono gli insegnanti che devono intercettare il dolore degli studenti o i genitori? Anche sì. Questo secondo me è un punto interessante. L'insegnante...
Sì.
Direttore, facciamo intervenire la psicoterapeuta e poi passo a lei.
Stiamo vivendo in una società che promuove individualismo e competizione, ok? E che tende praticamente a rimuovere tutti gli inciampi, i fallimenti, i dolori, che sono inevitabilmente connessi, ai processi di crescita. Noi non vogliamo accettare il dolore di questi ragazzi, non vogliamo accettare che siamo noi che non abbiamo dato spazio al dolore. E cosa succede ora? Questi ragazzi attaccano il corpo, cioè questi atti sono praticamente la risposta di questi ragazzi, ok? Sono i disagi espressi attraverso questo attacco al corpo, che si manifesta in un modo sempre più marcato.
Okay? E l'origine del dolore qual è, dottoressa Menti? Scusi, lei dice questi ragazzi soffrono, è evidente, sono fragili e sofferenti, ma il motivo della sofferenza qual è?
Allora, sono tanti motivi, non c'è un motivo. Ok, stiamo parlando di un fenomeno biopsicosociale. Ci sono tante, le cause non sono individuali, non sono sociali, non sono solo sociali, non sono solo psicologici, non sono solo biologici, ok? È un insieme di tante cose insieme, ma quello che viene come primo, quello che ho notato, è la nostra fragilità ad intercettare e ad accogliere questi segnali, ok? E di là dobbiamo iniziare noi, cioè noi stiamo facendo un percorso al contrario di quello che dobbiamo fare, cioè non dobbiamo intercettare noi stessi che cosa sta succedendo, perché la nostra società è quella che promuove quello che abbiamo detto,
certo.
Quello individualismo
è anche solitudine. È solitudine, dottoressa Menti.
Certo, ma la solitudine arriva perché praticamente quando uno non viene accolto, quando uno non viene, cioè non può esprimere il suo dolore perché non viene accolto, ok? Quindi perché è tanto importante l'ascolto di questi ragazzi? Ma un ascolto attivo, un ascolto diverso, perché non è che questi ragazzi non vengono, cioè la nostra società non è che non ascolta, ma come ascolta?
Sì,
ok. Quindi abbiamo anche altre due cose importanti che sono emerse negli ultimi anni. Cioè noi stiamo cercando in realtà di adultizzare i bambini, ok? E poi quando i bambini diventano adolescenti, noi stiamo cercando di infantilizzarli, ok? Ad esempio, chi è il più grande spacciatore di internet? La mamma che dà il telefonino al bambino di 8 mesi perché è un bambino magari che non può regolare il suo pianto, ok?
Per calmarlo.
Quindi stiamo cercando di adultizzare i nostri bambini. Quando diventano adolescenti gli diciamo no, non puoi utilizzare ora il cellulare quando noi siamo a cena, ok? No, non puoi, ma l'internet prima era un disturbo, l'abbiamo messo sul DSM-5, ok? Il disturbo da internet disorder, e poi con la pandemia è diventato obbligatorio. Cioè, questi ragazzi vivono in una confusione totale.
Assolutamente, e reagiscono in questo modo. Grazie dottoressa, risentirci alla prossima. Buona serata, buon pomeriggio.
Grazie a voi. Grazie,
direttore Affinita, un passaggio con lei. Ha sentito quello che ha detto la dottoressa?
Sì, io da un lato direi innanzitutto di sottolineare che c'è sicuramente un disagio da parte di questi ragazzi. Nello stesso tempo ci sono state dinamiche educative dove un certo permissivismo educativo, un certo lasciar fare ha un po' animato lo stile educativo e pedagogico degli ultimi 30 anni. Quindi adesso ne stiamo raccogliendo anche un po' i frutti per cercare di fare anche una prima analisi, perché poi queste analisi sono complesse da fare. Quindi da un lato abbiamo un problema che il rispetto delle regole è diventato un elemento facoltativo, è diventato un qualcosa su cui il ragazzo tanto cresce bene tranquillo senza regole. L'altro elemento come genitore è che abbiamo pochissimo tempo per educare. La società ha creato una serie di situazioni per cui la famiglia è povera, è indebolita. Abbiamo 5 milioni di famiglie in una situazione di povertà, questo dati Istat. Quindi il tempo per educare, il tempo per stare con i figli è pochissimo. Due genitori che lavorano ordinariamente hanno a malapena dopo la sera per preparare la cena,
quindi lei dice c'è poco tempo per stare insieme, ma la dottoressa diceva anche
perché se non c'è realismo, ecco, non c'è stata data anche una cultura digitale di come gestire l'utilizzo dei cellulari e come anche dare indicazioni a come gestirlo ai nostri figli. Quindi questo va prima chiarito, perché altrimenti, come dire, è facile poi puntare il dito sul ruolo dei genitori, che rimane centrale ma che ha bisogno di sostegno e di aiuto concreto, è vero. L'altro aspetto, dobbiamo ricordarci pure che i minorenni alla fine della fiera hanno comunque delle responsabilità personali, cioè è vero ci sono situazioni di disagio che generano comportamenti chiaramente violenti, ma nello stesso tempo bisogna sapere che non si alzano le mani verso l'altro, che si mantiene il rispetto per l'altra persona, si mantiene rispetto per le cose che uno ha, si mantiene rispetto
ma queste
per
sono
la
regole
scuola,
che
comunque... per gli oggetti degli altri e si ha... E questo è un concetto importante, fondamentale. E se non mantieni il rispetto, tu paghi. Non è che tu, poverino, ma sai, stai in disagio. No, tu intanto paghi per quello che hai fatto. Paghi ridipingendo la scuola che hai sporcato, ripulendo quel determinato oggetto, pagando, scusandoti.
Però sono regole che la famiglia che deve trasmettere ai figli, direttore Affinita, il fatto di responsabilizzare
deve essere,
ragazzi.
Deve essere tutta la società che deve trasmettere ai figli.
Quindi anche la scuola, dice lei.
Anche il venditore di alcol che vende magari l'alcol ai minorenni, succede anche questo. Devono essere tutti, per educare un bambino ci vuole un villaggio. Però i ragazzi, poi ricordiamoci, hanno comunque delle responsabilità. Questo è un altro elemento da tenere comunque sempre presente, perché se evidentemente si è arrivato a compiere quei gesti, uno è perché c'è stato un elemento emulativo che ha caratterizzato purtroppo la sua cosa, e oggi diciamo che parecchi rapper e trapper fanno di tutto per stimolare il ragazzo a comportamenti spesso scorretti, ce ne sono troppi trapper e rapper che incitano,
che non sono d'esempio, non sono d'esempio.
Legalità.
Insomma, lei trova nel tavolo istituito dal Ministero dell'Istruzione una buona idea per andare verso una scuola più rispettosa, serena, come lo stesso Valditara ha annunciato pochi mesi fa. Insomma, l'alleanza famiglia-studenti porterà dei risultati importanti.
Ma ce l'auguriamo, perché rimane fondamentale. Per educare un bambino serve un villaggio, le principali tre realtà, la famiglia è al centro ed è la prima realtà educativa, ma l'altra realtà educativa è la scuola e l'altra è quella dello sport, e sono è il tridente educativo centrale per i nostri ragazzi. Dobbiamo lavorare necessariamente insieme, senza ideologie ma con molta concretezza, cercando di trovare soluzioni a questioni che sono molto molto ampie, molto complesse, però dobbiamo farlo, perché il bene dei nostri figli è il valore più alto che abbiamo in questa nostra Italia.
Grazie, appuntamento alla prossima. De Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE, abbiamo commentato il tavolo istituito dal
Grazie
Ministero dell'Istruzione contro il bullismo, alleanza famiglia studenti. A risentirci, tra poco cambieremo pagina, parleremo dei test di medicina, ma prima ci fermiamo un attimo.